Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Mi trovo tutt'oggi ancora in Nuovi Giunti. Sono stata trasferita il 22 luglio. Io, come altre detenute, siamo a livello di non ritorno dalla quasi pazzia. In teoria nei Nuovi Giunti puoi starci massimo 15 giorni. Dopo svariati mesi da una petizione, siamo riusciti ad ottenere uno sgabello per cella, poter fare l'aria uno stesso orario, e non come pecore da pascolo, o tappabuchi quando le altre sezioni non scendono. Questo era un disagio non da poco. Una mattina alle 9, il giorno dopo alle 11, come veniva comodo a loro, e quell'ora d'aria diventava una corsa per poter essere pronta all'improvviso. Questa situazione è da sempre insostenibile. 2 ore d'aria, 22 chiuse, senza la possibilità di fare un'attività ricreativa. C'è una bellissima palestra, inagibile. Abbiamo ottenuto di poter usufruire della doccia dalle 9 alle 11, orario in cui devi essere già pronta per la così sospirata ora d'aria. Alle 11 passa il vitto. Bene, noi al nostro ritorno dall'aria, alle 12 abbiamo nei piatti qualcosa di commestibile, di cui non si capisce la fattispecie, messa a giacere per un'ora fino al nostro ritorno in cella. Prima cosa, non mi sembra molto corretto ed igienico che io debba avere il vitto per un'ora dentro la cella, senza neppur vedere cosa mi ci si mette dentro. Io personalmente ho un piccolo aiuto dall'esterno e vado avanti da più di 3 mesi a yogurt e frutta. Ma chi non ha la possibilità di fare quel minimo di spesa, si fa coraggio, chiude gli occhi e butta giù. Le mie compagne mangiano degli alimenti con corpi estranei all'interno. Potrebbero chiamarsi problematiche o sorvolabili, invece queste condizioni imposte rendono la nostra permanenza e sopravvivenza insostenibile, a minimo tenore dignitoso. Ho deciso di scrivere questa parte di lettera di sfogo, perché vedo crollare la stabilità delle compagne sotto i miei occhi e mi sto quasi sentendo impotente a poter solo tendergli la mano.
Ciao a tutti, la puntata di Radio Amnesty di oggi riguarda la situazione carceraria in Italia e i tanti casi di violazione dei diritti umani che si registrano appunto nelle carceri italiane e non solo. Abbiamo appena sentito un testo tratto da una lettera scritta da una detenuta del carcere di Vallette. Una breve introduzione al tema della situazione carceraria in Italia può essere così riassunta. I detenuti in Italia sono oggi più di 50.000. Il problema del sovraffollamento è sicuramente quello più rilevante. I posti letto che sono regolamentari sono 42.890. Vi sono circa 11.700 persone in più rispetto ai posti letto disponibili. L'aumento progressivo del tasso di crescita carcerario è l'effetto di 2 leggi, la ex Cirielli sulla recidiva e la Bossi-Fini sull'immigrazione, leggi del 2005 e del 2002 che oggi iniziano a produrre i loro effetti inflattivi. Alcune situazioni di particolare affollamento a livello regionale sono soprattutto in Emilia-Romagna con 3.857 presenze, mentre la capienza regolamentare è pari a 2.270. La percentuale di sovraffollamento è quindi del 170%. In Lombardia ci sono 8.231 detenuti per 5.382 posti letto. La percentuale di sovraffollamento in questo caso del 152%. Anche in Umbria la situazione non si differenzia molto dal quadro nazionale, con condizioni molto critiche soprattutto nel carcere maschile di Capanne. Amnesty International, pur non affrontando direttamente e specificatamente tale problematica, sottolinea e denuncia continue violazioni ai diritti umani dei detenuti, legate non soltanto al sovraffollamento, ma anche a ripetuti casi di violenza, tortura, maltrattamento, intolleranza. Il 55% della popolazione detenuta è in attesa di condanna definitiva, Il tasso medio europeo dei detenuti in attesa di giudizio è invece ben inferiore al 25%. In Italia si incarcerano i presunti innocenti in modo più che doppio rispetto agli altri paesi dell'area Unione Europea. Dura di più la custodia cautelare e durano molto di più i processi. Le donne sono 2.385, pari al 4,3% del totale, una percentuale invariata nell'ultimo quindicennio e corrispondente ai tassi di detenzione femminile a livello europeo. Sono 68 le detenute madri e 70 i bambini di età inferiore a 3 anni reclusi con le mamme. 23 sono le donne in questo momento in stato di gravidanza. I detenuti stranieri sono 20.458, pari al 37% del totale della popolazione detenuta. Nel 2000, ossia prima dell'approvazione della legge Bossi-Fini, la percentuale era del 29,31%, nel 1991 era del 15,13%, il 21,9% proviene dal Marocco, il 13,6% dalla Romania, il 12,1% dall'Albania, l'11% dalla Tunisia. Sono già 1.873 gli stranieri in carcere per violazione della legge Bossi-Fini, ossia per irregolarità nell'ingresso in Italia. A febbraio 2013 Amnesty International ha lanciato la campagna Ricordati che devi rispondere, rivolta a tutti i candidati alle elezioni politiche italiane. Con questa campagna Amnesty vuole porre l'attenzione sulla situazione dei diritti umani in Italia, elaborando un'agenda in 10 punti che riassume le principali richieste dell'associazione su questa tematica. Il punto 4 è proprio rivolto alla situazione carceraria in Italia. Intervistiamo oggi il professor Stefano Anastasia, docente di giurisprudenza all'Università di Perugia e presidente onorario dell'associazione Antigone. L'associazione da tanti anni si interessa e si impegna sul fronte della violazione dei diritti umani nelle situazioni di carcerazione, quindi è in prima persona impegnata sul fronte della situazione carceraria italiana.
La prima domanda, professore, è questa. Una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani ha affermato che la sovrappopolazione carceraria in Italia ha un carattere strutturale e sistemico. Quali sono le cause che hanno portato a tale situazione e in quali carceri in particolare si registrano situazioni molto gravi?
Le cause della situazione presente nelle carceri italiane sono riferibili ormai a 20 anni di politiche penali e penitenziarie che sono andate nel senso della criminalizzazione di alcune condotte e alcune condizioni sociali marginali. Mi riferisco in modo particolare al trattamento penale dei consumatori di sostanze stupefacenti e al trattamento penale degli immigrati extracomunitari. E lì ci sono sicuramente, dice l'origine di questa grande crescita della popolazione detenuta che ha provocato il sovraffollamento che conosciamo e che la Corte Europea dei Diritti Umani ha censurato. Le situazioni più complicate sono ovviamente le situazioni in cui delle città e degli istituti in cui avviene il maggior numero di ingressi in carcere, quindi mi riferisco in modo particolare alle grandi case circondariali delle grandi città, quelle dove entrano centinaia di persone ogni giorno dentro gli istituti di pena e dove ovviamente la condizione di sovraffollamento è particolarmente grave.
Pochi mesi fa, ad agosto del 2013, è stato convertito in legge il decreto legge svuota carceri. Può questo provvedimento essere considerato una misura apprezzabile contro il sovraffollamento carcerario? E quali altre soluzioni andrebbero, secondo lei, approntate per risolvere il problema?
Ma la misura è senz'altro apprezzabile e bisogna dire che era anche più apprezzabile il decreto legge preparato dal governo del decreto legge convertito dal Parlamento, quindi nel passaggio parlamentare qualcosa si è perso. È sicuramente apprezzabile, ma come già il governo e lo stesso ministro Cancellieri disse sin dal momento della sua emanazione, non era e non è un provvedimento risolutivo. Tanto che appunto è di queste ore, di questi giorni, la notizia di un prossimo nuovo intervento del governo, quindi altre misure di intervento su questa materia, e come è noto per il messaggio che ha mandato alle Camere il Presidente della Repubblica Napolitano l'8 ottobre scorso, bisognerebbe discutere con un minimo di serenità e di equanimità anche della possibilità di un provvedimento straordinario di clemenza, cioè un provvedimento di amnistia e indulto che riduca sensibilmente la popolazione detenuta.
Un'ultima domanda: in Parlamento sono state presentate delle proposte di legge per l'istituzione del garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Perché è così importante, secondo lei, urgente istituire anche in Italia tale figura?
Ma potrei fare un facile riferimento alla polemica delle settimane scorse a proposito delle telefonate del ministro Cancellieri. L'intervento del ministro Cancellieri a favore della signora Ligresti, che era in carcere e aveva gravi motivi di salute, diciamo, per cui stava in carcere, avrebbe potuto essere svolto da un garante dei detenuti se questa figura esistesse già. E quindi, diciamo, le ragioni sono esattamente queste. Noi dentro l'universo penitenziario non è sufficiente avere un giudice di sorveglianza che decida in ultima istanza sul riconoscimento di un diritto per i detenuti. È necessario avere anche delle figure di tutela extragiudiziale, potremmo chiamarlo un difensore civico dei detenuti, che aiuti i detenuti ad ottenere quei diritti che l'ordinamento gli riconosce e che invece frequentemente l'amministrazione non riesce a garantire, e che i detenuti da soli non hanno i mezzi per poter rivendicare e ottenere.
Perfetto, noi la ringraziamo moltissimo e a presto per eventuali altre iniziative che riguardano la situazione carceraria in Italia. Grazie professore Botto, buonasera.
Ascoltiamo ora la canzone Mami di Enzo Iannacci.
In quater col padula e Rodolfo e Gaina e per me quater amis quater malnat vengi su insieme compagni gat e fa la guerra in Albania per sui montagna a ciapairat neger tudesc della Wehrmacht mi fai morire d'uma pensar. E manca ta in ton imboscada, pugne pesciad e na fusilada. Mami, 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 40 di 40 not, a San Vittura c'è pai bot, dormi de can, vien de malà. Mami, 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 40 di 40 no, sbatte de su e sbatte de già, chi son de quei che parlano. E il commissari la mattina, e me manda ciamali per lì, noi siamo acca, non sente alcun. El me diceva sto brutto, el me diceva i tuoi compari, noi li pigliasse anche senza de te, ma se parlasse io firmo a ca il tuo condono la libertà, fesso tu sei, saresti contento di stare solo chiuso a cadenta. Mami, mami, 40 di 40 not, a passami tu ora c'è bai bot dormite campi e de malà mami 40 di 40 no spatude su e spatude già mi son de quei che parla e no. Son sarà su in starà terra piena di nebbia le frecce de scur sotto sti mur passa in tram tre case vita del me Milan e il cuore se stringe ben giù la sera e senti mal stominga in pe che c'è in delet in don canton me parlas proprio in isu le pesche in guerra sta sulla terra la libertà la mar na spia.
Nel sogno mio sfocata sembra un'aurora mutata. All'improvviso un flashback in bianco e nero. Adagio si libera il conscio. Appari nella dimensione reale. Si traghettava davanti, sopra il dorso, stringeva le mani, il cauto traghettatore. A me, il mio io. Lo vedo con due monete in mano. Guardo il morto sdraiato. Era la mia copia del tempo passato. Non mi addolora nessun sentimento. E se fossi io?
Da Giulio abbiamo ascoltato la poesia di un detenuto, Driss, nel carcere di Genova, dal titolo Nel sogno mio. Intervistiamo oggi la nostra amica attivista Francesca, impegnata in prima persona sul progetto Educazione ai diritti umani nel carcere di Capanne. Ciao Francesca. Ci puoi sinteticamente dire come è nato il progetto Educazione ai diritti umani nel carcere di Perugia?
Salve a tutti, come ha detto Paolo sono un'attivista del gruppo di Perugia e mi occupo di educazione ai diritti umani insieme agli altri volontari del gruppo di Perugia. Chi conosce l'associazione sa che Amnesty da anni ha affiancato al tradizionale impegno in favore delle vittime della violazione dei diritti umani anche un ampio progetto educativo, mediante il quale, attraverso l'utilizzo di metodologie alternative e partecipative, cerchiamo di sviluppare la conoscenza dei diritti umani. In particolar modo ci soffermiamo a educare le persone ad assumere opinioni, atteggiamenti e comportamenti che conducono al rispetto di sé e degli altri. Da qui nasce il progetto di educazione dei diritti umani dopo una breve permanenza fatta all'interno del carcere di Capanne, in cui mi sono ritrovata per la prima volta non soltanto a contatto con la struttura carceraria ma anche con i problemi che incombono all'interno del carcere. In particolar modo i problemi che riguardano sono il sovraffollamento carcerario, che è uno dei problemi che riguarda tutte le carceri italiane, e la mancanza di risorse e quindi alla mancanza di attività all'interno del carcere. Come sappiamo, quasi il 70% dei detenuti sono reclusi non per la loro non soltanto per il loro crimine commesso, ma essenzialmente per lo status in quanto tossicodipendenti o stranieri. Questo a causa anche, ahimè, delle leggi presenti in Italia, quali la Bossi-Fini e la Fini-Giovanardi, che appunto hanno aumentato di gran lunga il numero dei detenuti presenti nel carcere. Anche Capanne viene travolta in questa situazione. Considerate che l'ordinamento penitenziario prevede che solitamente la pena va scontato nel territorio di origine della persona, ma nell'istituto di Capanne soltanto il 20% della popolazione detenuta è umbra, mentre il resto proviene da realtà diverse, da nord e sud Italia, e in più circa il 70% dei detenuti sono stranieri, quali tunisini, magrebini, marocchini, algerini, albanesi, nigeriani e così via. Considerate come difficile per i detenuti convivere con etnie totalmente differenti l'una dall'altra, e da qui nasce insieme ai ragazzi di Amnesty di sviluppare un progetto di educazione ai diritti umani.
E come si articolerà in breve il progetto?
Il progetto si sviluppa intorno alle tematiche dell'integrazione culturale e del razzismo attraverso varie attività, quali attività ludiche, concettuali, attività manuali e soprattutto anche attività sportive, perché riteniamo che anche lo sport abbia un ruolo fondamentale. Il tutto per creare, attraverso appunto manualità, dialogo e sport, l'incontro e l'interscambio culturale.
E quali obiettivi si pone il progetto e pensi che Amnesty possa avere un ruolo fondamentale all'interno della situazione carceraria italiana?
Il progetto si pone come obiettivo di favorire la socialità, l'integrazione e la formazione culturale, ricreativa e sportiva, come dicevo. In particolare cerca di avvicinare le persone destinatarie dell'intervento al tema dei diritti umani, favorire l'immedesimarsi nell'altro, no? Il mettersi nei panni di, per cercare di comprendere pienamente che ogni essere umano ha pari dignità e diritti. Credo che associazioni come Amnesty International siano fondamentali non soltanto per denunciare la violazione dei diritti umani presenti nel carcere, ma è fondamentale anche che questa associazione collabori insieme ad altre associazioni come Antigone, che fa, penso, un lavoro straordinario appunto di denuncia nel territorio italiano. Grazie a tutti per l'ascolto.
Grazie Francesca, complimenti, in bocca al lupo. E ora ascoltiamo Aria di Daniele Silvestri.
Dopo 30 anni carcerato all'Asinara, che vuoi che siano poche ore in una bara. Che in una bara in fondo non si sta poi male, basta conoscersi e sapersi accontentare. In questo io modestamente sono sempre stato un grande, perché per vivere a me non serve niente, solo aria, soltanto aria. L'avevo detto, prima o poi vi frego tutti, quelli ridevano, pensavano scherzassi. Da qui non esce mai nessuno in verticale, come se questo mi potesse scoraggiare. Poi col tempo mi hanno visto consumarmi poco a poco, ho perso i chili, ho perso i denti, somiglio a un topo, ho rosicchiato tutti gli attimi di vita regalati, ho coltivato i miei dolcissimi progetti campati in aria. Sempre a protestare, a vendicare qualche torto, e a me dicevano schifati, tu sei virtualmente morto, a te la bocca serve solamente a farti respirare. Io pensavo, non è questo il trucco, inspirare, espirare, inspirare, inspirare. Questo posso fare quando sono fortunato, sento l'umido del mare, io la morte la conosco, se non mi ha battuto ancora è perché io da una vita solo per un'ora.
Sono straniero e mi sembra di essere un uomo nero. Sono straniero, ma sono anche umano. Sono straniero, ma non credo di essere strano. Sono straniero, cerco di parlare ma non so come farmi capire. Sono straniero e vivo tra stranieri. Sono straniero, ma lo straniero fa parte di me e io cerco di abituarmi.
Abbiamo ascoltato sempre da Giulio un'altra poesia, questa volta del detenuto dal carcere di Genova, Al-Khalili. Ed ora le buone notizie e i consigli da Valentina e Andrea.
Il 15 novembre sono stati rilasciati 69 prigionieri politici e di coscienza. Tra questi ultimi figura la nota attivista per i diritti delle donne, Karen Nohon, che stava scontando dall'agosto 2013 una condanna a 2 anni di carcere e lavori forzati per aver protestato in modo pacifico contro il progetto di una miniera di rame.
Dopo oltre 2 anni di battaglie legali e di appelli di Amnesty International, il 22 novembre 2013 Abel Kikomo, direttore del forum delle ONG per i diritti umani dello Zimbabwe, è stato prosciolto dall'accusa di aver diretto un'organizzazione illegale.
Il 22 novembre in Cambogia la Corte Suprema ha disposto il rilascio su coazione di Yorm Bopa, attivista per il diritto all'alloggio e protagonista della campagna contro lo sgombero forzato della comunità del lago Bueng Kak, nella capitale Phnom Penh. Era in prigione dal 4 settembre 2012 per la pretestuosa accusa di aver pianificato l'aggressione di 2 uomini. Migliaia di abitanti della comunità sul lago Bueng Kak sono stati costretti con la forza ad abbandonare le loro case dal 2007, dopo che il governo aveva ceduto la terra a un'impresa privata per lo sviluppo immobiliare. L'azienda aveva riempito il lago di sabbia, provocando inondazioni che avevano distrutto le case.
Il 27 novembre 2013, Beatrice Mtetwa, una delle più note avvocatesse per i diritti umani dello Zimbabwe, è stata prosciolta dalla pretestuosa accusa di aver ostacolato il corso della giustizia. Era stata arrestata il 17 marzo per aver preteso che le venisse mostrato un mandato ufficiale di perquisizione da parte di agenti di polizia che intendevano entrare nell'abitazione di un suo cliente. E ora dei consigli. Vi consigliamo di guardare un video su YouTube, Viaggio nell'inferno delle carceri italiane, intervista a Riccardo Iacona, e inoltre di guardare insomma il sito dell'associazione Antigone, e in particolar modo dei video riservati che riguardano proprio la situazione delle carceri italiane, Inside Carceri. E ora ascoltiamo Un'ora sola di Nadar Solo.
Sparre dentro una prigione, vive senza un nome, piange mentre guarda fuori, lui ruba gli odori, segna con un gesso bianco, il tempo passa stanco, forse è meglio non pensare a quanto può durare. Un'ora sola, quel poco d'aria, quel poco d'aria. Tra le cose che può dire, sceglie di mentire, mette a fuoco le regole del gioco. Non c'è chiave per aprire o piano per scappare. Prova ancora a respirare, ma c'è da aspettare. Un'ora sola, un'ora sola.
È arrivato anche il momento del mio solito tormento, della solita battuta, forse sempre ripetuta, ma la gente me lo chiede, senza lele, senza fede, 2 briganti dello schermo, non mi piego, non mi fermo, alla logica dello spot, al dettato di Pol Pot, alle urla disperate delle vite strapazzate, di chi grida dilaniato del diritto suo privato, e con Pega e pure Scila abbiamo forse 100.000 collegati, radio via per l'ascolto della zia, della nonna e la nipote, con il vizio della dote, con il volto corrugato, ma lo sguardo appassionato, della lotta senza pari, senza urli e senza spari, ma convinti noi firmiamo, sulla piazza ci impegniamo, e per questo andiamo avanti, per chi soffre sono tanti, ora chiedo a tutti quanti, volontari quasi santi, di aderire al movimento amnistiano per l'aumento, di soci ed attivisti, bianchi e neri e pure misti, a rap!
Bene, è ora il momento dei saluti. Grazie per l'ascolto, alla prossima puntata e ovviamente, visto che mancavano da un po', tanti baci per tutti! Ciao.